Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
L'ultima novità proprio di queste ore è che la seconda sentenza, la sentenza di condanna che Lula ha avuto nella seconda istanza giuridica nel tribunale di Porto Alegre, che avrebbe potuto eventualmente, secondo gli avvocati di Lula, cambiare la sentenza di Curitiba del famoso giudice Sergio Moro, invece non solo l'assoluzione non è venuta, ma è venuta, come sappiamo, un aumento da 9 a circa 9 a circa 12 anni di reclusione. Dopodiché Lula aveva fatto un altro ricorso, però soprattutto gli avvocati di Lula hanno fatto un ricorso procedurale, non c'era più possibilità, diciamo, di cancellare la sentenza o di farla cambiare o di farla diventare una sentenza assolutoria. La novità di queste ultime ore in realtà era una novità ampiamente prevista, che comunque sulle piccole questioni procedurali sulle quali era stato fatto il ricorso degli avvocati di Lula non c'è stato più nulla da fare. Quindi in realtà, grosso modo, ora si incammina una fase un po' prevista da tutti, che va su due strade, un secondo e ultimo ricorso alla terza e ultima istanza giuridica brasiliana, il cosiddetto Tribunale Superiore di Giustizia, che non è ancora la Corte Suprema, ma è comunque dove si darà la sentenza definitiva. I tempi previsti per questa eventuale terza e ultima sentenza definitiva saranno probabilmente tra agosto e settembre, ma la cosa più importante è stabilire se Lula va in carcere o non va in carcere. Questo è stato il vero dibattito forte su tutta la stampa brasiliana in questi ultimi giorni.
Facciamo un passo indietro, ricordiamo di cosa è stato accusato Lula e per che cosa è stato condannato. Sappiamo che è tutto molto complesso, cerchiamo di riassumere.
È tutto molto complesso, ma questa condanna invece è l'unica, ammesso e non concesso che ne vengano altre, semplice. È stato accusato di ricevere, in cambio di favori che avrebbe dato a una grossa ditta di costruzioni, un lussuoso appartamento al mare a Guarujá, che è una spiaggia, una località balneare vicino a San Paolo. Questa sentenza del giudice Moro ha fatto discutere molto, perché molti, non solo come dire gli avvocati di Lula, ma anche molte altre persone, anche dell'ambito giuridico in Brasile, hanno capito che in realtà era molto complicato questa, la prova del reato, e che questa prova non ci sarebbe. È un ramo della grande inchiesta Lava Jato, la Mani Pulite brasiliana, qua ripetono sempre questo riferimento alla famosa inchiesta giudiziaria italiana degli anni 90, ed è un piccolissimo ramo, nel grosso di questa inchiesta molti altri politici, ex ministri di partiti non legati a Lula sono stati condannati a decine e decine e decine e decine di anni di prigione per colpe, diciamo, fra virgolette, più appariscenti, più gravi. In questo caso Lula, ripeto, sarà condannato unicamente perché avrebbe ricevuto un appartamento di cui non ha mai usufruito.
Questa vicenda, questa indagine che è diventata internazionale, perché ci sono anche capi di Stato e di governo di altri paesi dell'America Latina e forse non solo ad essere coinvolti o comunque toccati. Abbiamo visto che la settimana scorsa si è dimesso anche il presidente del Perù, Kuczynski. Vogliamo, se è possibile, parlare di questa impresa di costruzioni che sembra avere avuto tanto potere all'interno del continente?
Sì, si chiama Odebrecht, anche se nello specifico questo appartamento famoso famigerato di Lula al mare non sarebbe stato un regalo dell'Odebrecht, ma di un'altra impresa un pochino più piccola. La Odebrecht però in realtà è, diciamo, non so come definirla, la più spaventosamente grande impresa, aziende di costruzione di tutto, dai ponti alle centrali elettriche, alle raffinerie di petrolio, eccetera. È un'impresa brasiliana, nonostante il nome tedesco, ed è presente non solo in tutta l'America Latina, ma anche negli Stati Uniti, anche nel Medio Oriente, eccetera. La grande maggioranza dei casi legati a questo caso giudiziario riguarda direttamente o indirettamente contratti con l'Odebrecht, che avrebbe pagato, secondo le accuse, alcune delle quali già passate addirittura in giudicato, avrebbe pagato tangenti stratosferiche a uomini politici, governanti, fra cui per esempio anche il presidente del Perù, Kuczynski, che si è appena dimesso, e varie autorità brasiliane. Nel caso però specifico di Lula, diciamo che non è in corso nessuna inchiesta, nessun processo in che Lula sia invischiato con problemi con l'Odebrecht. In questo caso, ripeto, con un'altra impresa che si chiama OAS, che è simile ad Odebrecht ma abbastanza più piccola.
Torniamo alla questione squisitamente politica, perché il Brasile torna alle urne per eleggere un presidente fra non molto e naturalmente, visto che Lula, salvo cambiamenti dell'ultimo momento, non potrà ricandidarsi a queste elezioni, si apre forse un vuoto in quello che potremmo definire il centro-sinistra brasiliano. Sappiamo che tu non hai la sfera di cristallo, ma puoi farci una previsione di chi vedremo partecipare alle prossime elezioni presidenziali?
Il panorama si comincia a chiarire un pochino. C'è da dire anche per onestà che Lula e il suo partito continuano a dire che non è così scontato che lui non potrà essere candidato. Ci sono in realtà ancora piccole possibilità di manovre giudiziarie, almeno per portare Lula più avanti possibile nella candidatura, nella campagna elettorale, quasi addirittura alle soglie delle elezioni che saranno il 3 ottobre di quest'anno. Abbiamo già definiti alcuni candidati a destra e al centro, centrodestra, ma nel campo del centrosinistra o della sinistra ci sono 4-5 candidati già annunciati, nessuno dei quali però è in grado naturalmente neanche di fare il solletico alle candidature più importanti, e che probabilmente la candidatura fra queste che possa presentarsi proprio negli ultimi giorni, minuti, settimane prima delle elezioni come la candidatura che riceve fra virgolette l'investitura, la benedizione di Lula, ha delle chance notevoli. D'altro canto però il partito di Lula non annuncia un candidato alternativo, perché continua a ripetere che il candidato del partito è Lula e non si può cambiare idea. In realtà però dietro le quinte alcuni nomi esistono, e specificamente un nome si chiama Haddad, di origini libanesi, come di originario, abbiamo un caso libanese, che è stato sindaco della città di San Paolo, è stato ministro della pubblica istruzione per molti anni sia con il presidente Lula che con la presidente Dilma. Non è proprio un candidato che dovrebbe vincere a mani basse, però diciamo accompagnando Lula finché Lula è in grado di poter fare campagna elettorale comincia ad avere delle chance, ricordando per finire che Lula in questo momento in tutti i sondaggi è chiaramente in testa a tutti i sondaggi possibili. Se fosse candidato, probabilmente, e le elezioni fossero adesso, sarebbe sicuramente eletto. Certo, da qui a ottobre può succedere di tutto e, come si dice, anche il contrario di tutto.
sbs.com.au/italian